No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, buonasera Hollywood Party, bentornato a Maurizio Ponzi.
Sì,
abbiamo sentito la tua mancanza.
Ieri sì, ho mandato Barbara, però insomma, poi eccomi.
Barbara Steele, che è stata nostra ospite ieri. Beh, è stata una bella puntata comunque, donna simpatica.
So, lei è simpatica, intelligente.
Molto sveglia. Che poi molti ascoltatori hanno apprezzato il fatto che parla un inglese meraviglioso.
Si arrangia pure con l'italiano.
Sì, però ha preferito parlare in inglese, ma... Sai l'inglese della regina? Quello che capisci tutto proprio. D'altronde viene da Londra, dal quartiere di Kensington, come Peter Pan. Quindi, che dire. Io sono Alberto Crespi, Alessandro Colizzi l'ospite di stasera. Buonasera Alessandro.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Anche a te bentornato.
Grazie.
È stato diverse volte in questo studio per film, libri ed altre avventure. Stavolta per un film. Che esce oggi.
Oggi. Infatti scappo fra le 7:30 e devo essere in sala a Lux a salutare il pubblico col cast.
Wow. Allora, Lux è quello...
Multisala Lux via Massaciuccoli.
Massaciuccoli, sì, ho capito. Qui a Roma, naturalmente. Il film si intitola Il sesso dopo i figli.
Crush Lives, il sesso Crush dopo
Lives.
I figli.
Il titolo internazionale è stato mantenuto anche sul mercato italiano.
Sì.
Crush Lives alla lettera vuol dire vite distrutte.
Vite schiantate.
Infatti. E quindi avete già capito di che cosa parla. Tra poco ne parliamo. Le notizie non sono un granché. La notizia più importante che vi devo dare è che ci sono in programma due presentazioni del nostro libro, I 100 colpi di Hollywood Party, di cui ormai sapete tutto. Il libro fatto da voi ascoltatori. Il gioco in cui avete scelto i 100 film italiani più belli di tutti i tempi. Lo presenteremo a Bologna il 28 giugno nell'ambito del Festival del Cinema Ritrovato, in piazzetta Pasolini alle 18, e lì ci saranno Steve Della Casa e Alessandro Boschi. Mentre il 5 luglio a Viterbo, nell'ambito del Caffeina Festival, al Gran Caffè Schenardi, sempre alle 18, e vedo scritto qua, intervengono quasi tutti gli autori. No, quindi forse anche io e te, Maurizio, non
anche
so,
sì,
sei tu?
Come no?
Bene, nonché il direttore di Radio 3, Marino Sinibaldi. Allora, l'unica notizia che mi sembra almeno così divertente per le cose statistiche proprio, Jurassic World ha superato, credo immeritatamente, io non l'ho visto, pare che i dinosauri siano bellissimi, ma il film sia una ciofeca. Comunque ha superato l'incasso mondiale di $1 miliardo, e quindi è diventato il 22esimo film a sfondare questa quota nella storia del cinema.
Il primo è sempre Via col vento, da Moca, hanno superato. Io sono rimasto quando scrivevano, ha superato, sta per superare Via col vento.
Via col vento in realtà non c'è, forse facendo il conteggio, al valore attuale del dollaro, al prezzo del biglietto, probabilmente
auguro,
sì.
Se no è finisce.
Comunque, al primo e al secondo posto di questa particolare classifica c'è il vostro collega James Cameron, con Avatar 2 miliardi e 788 milioni e con Titanic 2 miliardi e 186.
In realtà, io ho contribuito perché l'ho visto due volte Titanic.
Sì. No, anch'io. Ma forse anche Alessandro. Abbiamo contribuito tutti ad Avatar e Titanic.
Sì,
più o meno.
Insomma, Avatar l'ho visto una volta.
No, peraltro Cameron è l'unico ad aver sfondato due volte la quota dei 2 miliardi. Per poi gli altri stanno tutti ad ampi distacchi e ci sono un sacco di film italiani. No, non è vero, non c'è nemmeno uno. Vabbè, sono tutti quelli che potevi immaginare, Il Signore degli Anelli, Transformers, Harry Potter, tutta sta roba qui, insomma. Bene.
E che era una notizia? Non era una notizia.
Non era una notizia, era una curiosità, che è una cosa lievemente diversa. Allora, 335-56-34-296 per comunicare con noi via SMS. Hollywoodparty.rai.it per andare sul nostro sito e scaricare in podcast tutte le vecchie puntate, i cinemi alla radio, eccetera, eccetera. E andiamo rapidamente. 800 050 333 per indovinare questo quiz. Nel film di oggi c'è un'attrice con un nome italiano che però non è italiana.
Dusty mesa, a looming shadow grows.
Questo è il tema, la sigla fatta da T-Bone Burnett della nuova stagione di True Detective. No, della prima stagione di True Detective. È una tua serie favorita?
Che cosa mi ricordava quella. Sì, la trovo meravigliosa.
Anche tu sei un fanatico delle serie, Alessandro no. Colizzi, ormai va di moda.
I miei figli.
Io sono un fanatico di tutte le serie. Bene. Ho finito adesso di vedere Transparent.
Ah sì, che mi hai detto che è bellissimo.
È bellissimo.
Sì. I tuoi figli cosa vedono?
Ma loro vedono su Top Crime tutte queste cose
violente.
No,
insomma,
non particolarmente.
Non si può non vedere Mad Men, non si può non vedere.
No, quelle sono belle, ma io non c'ho proprio il tempo.
Silvia dice il più bel serial, una ascoltatrice, il più bel serial televisivo degli ultimi 20 anni, mitico True Detective. Silvia, la nostra ascoltatrice.
Cara Silvia.
335,
adesso c'è la seconda
5, 6,
stagione
3, 4,
che insomma promette anche se bene. È molto diversa, però ho letto Aldo Grasso dice state attenti che rischia di essere bella come la prima.
Hai capito.
Anche se apparentemente diversa.
Bene, noi invece ci trasferiamo per qualche minuto a Pesaro, dove siamo in collegamento con un regista turco al quale Pesaro quest'anno dedica un omaggio. Il regista ha un nome molto difficile, ma spero di dirlo in maniera adeguata. Tayfun Pirselimoglu. Good evening. Good evening, Tayfun.
Hi, good evening.
E c'è al telefono anche Donatella Baggio. Buonasera, Donatella.
Salve, buonasera.
Che ci aiuta con la traduzione. Io vorrei chiedere subito. Allora, Tayfun Pirselimoglu è regista di numerosi film. Ha esordito nel 2001 con un film che il cui titolo internazionale era In Nowhere Land, cioè nella terra di nessuno. Poi ha realizzato una trilogia di film composta da Riza, Haze, che vuol dire crepuscolo, e l'ultimo Hair, che vuol dire ovviamente capelli, peli. Leggo i titoli internazionali perché col turco non è che me la cavo molto bene. Ci voleva il tuo amico Ferzan Ospetek.
Ci voleva, lo sai, adesso Maurizio, ho notato che il mio amico Ferzan Ospetek è nato nello stesso anno del nostro ospite 59, forse non bisognava dirlo, però insomma vabbè, lo sanno tutti.
Volevo chiedere a Tayfun intanto se è contento dell'omaggio che gli dedica Pesaro, come si trova in questo festival che gli avranno spiegato negli anni ha fatto conoscere agli spettatori italiani tutte le grandi cinematografie del mondo, quindi credo che sia una bella cosa per un regista essere ospitato da un simile festival.
Intanto,
il tempo, il tempo tecnico della traduzione.
Yeah, of course, this is a great honor for me to be, and I'm invited here with such a distinguished festival. So I'm really flattered to be invited and to show my films in here, in this wonderful city, in wonderful people. So it's a really, really great pleasure for me.
È davvero un grandissimo piacere essere qui in questa bella città ed essere ospite di un festival così importante, quindi mi sento veramente, per me è proprio un onore e un piacere trovarmi qui con voi e a Pesaro.
Il suo ultimo film invece ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Roma e si chiamava I'm Not Him, Io Non Sono Lui. Il materiale che ci viene fornito da Pesaro lo definisce una metafora dell'identità perduta, forse da ritrovare, della Turchia contemporanea. È una definizione troppo da critico o in qualche modo è d'accordo?
Critics as a metaphor for lost identity in Turkey. Is that correct, or is it too much in critics' jargon?
This is true that everyone reads in different way, but personally, I can say that it's a film, it's a metaphoric film that you can also read this in this way. And I just wanted to express a story about to be someone else. So to be someone else is a real political issue, and so you can easily say that this is a this is also a film as a metaphorically telling the story of the country.
Sì, è vero, questo ognuno chiaramente può leggere nel film ciò che preferisce, comunque è vero che lo si può leggere in maniera metaforica e può essere visto come una metafora anche dei problemi, della questione politica del mio paese. Fondamentalmente è la storia di qualcuno che vuole essere un altro, però appunto le chiavi di lettura metaforiche sono certamente queste, con anche un accento, un riferimento alla Turchia.
Dunque, l'ultima cosa che volevo chiedergli, la mostra di Pesaro gli dedica anche una mostra dei suoi quadri, perché Typhoon è anche un pittore, oltre che essere anche un romanziere. Capisco di chiedere una cosa impossibile, ma riesce a descrivere alla radio, mezzo non visivo per eccellenza, riesce a comunicare ai nostri ascoltatori come sono i suoi quadri, come si descriverebbe come pittore?
Sempre il tempo tecnico della traduzione, che io riempio bofonchiando in modo che gli ascoltatori sentano qualcosa
e controllano per vedere se stanno traducendo bene.
Infatti. No, comunque va tutto benissimo.
Lei sì.
It's a very hard question and I'm suffering now.
I know.
Dice che sta soffrendo, è una domanda difficilissima. Please, go ahead.
Okay. Let me say that some kind of expressive paintings that I'm just trying to also express the brutality of the human mind. So I don't know how can you visualize in your mind that the brutality of a personality on paper. But in a resume that I can tell you that these paintings, these drawings are the expression, a very hard expression of the brutal mind of a personality. I don't know what did you understand this.
Beh, devo dire che la domanda è molto difficile, mi sento un po' a disagio a rispondere. Comunque potrei dire che la mia pittura è molto espressiva e quello che esprime è la brutalità della mente umana, cioè un tentativo di esprimere la brutalità appunto dell'uomo sulla carta. Questo è quanto, spero che sia una buona risposta.
Ci cercheremo i suoi quadri in internet e speriamo che anche i suoi film riescano ad arrivare in Italia. Intanto chi è a Pesaro può incontrare Typhoon Pirselimoglu sugli schermi e nelle sale della mostra. Noi lo ringraziamo Donatella Baggio e lo salutiamo con una clip di uno dei suoi film, Reza, appunto del 2007.
Ne yapmamış diyorsun yani ben, değil
mi? Öyle işte, para yok. Kamyon yatıyor öyle. Vallahi bir yerden bulamadım.
Bir yerden bulamadım. Sen şimdi bana diyorsun ki, ben bir yerlerden para bulamazsam, kamyonu tamir ettiremezsem, kamyon gidecek elden. Öyle mi?
Öyle.
Öyle. Senet sepet de var. İpotek. Sen sepet var. Doğru mu anlamışım?
Secondo indizio per indovinare il film. Alberto aveva ricordato che in questo film c'è un'attrice con un nome italiano che non è italiana e io aggiungo che nel film c'è anche un'attrice che ha sposato un italiano.
Thank you.
Un frammento di A Kaleidoscope of Mathematics di James Horner, il musicista americano che è morto un paio di giorni fa cadendo con il suo aereo privato, ahimè. Il sesso dopo i figli, Alessandro Colizzi e anche al telefono una delle attrici del film, Nicoletta Romanoff. Buonasera Nicoletta.
Buonasera a tutti, buonasera.
C'è qui il tuo regista che ti saluta.
Ciao Nicoletta.
Fantastico.
Allora, Alessandro, sto film gira da un po', almeno non dovrei svelarlo, ma come in qualità di amico credo, ne ho sentito parlare da molto tempo, sono molto felice che finalmente arrivi nelle sale. Il titolo dice tutto, diciamo. Avete sempre pensato, tu e Silvia Cossu, che l'ha scritto con te, a un titolo così, pam! Un colpo di fucile.
Sì, il sesso dopo i figli è stata proprio la prima idea venuta fuori a Silvia e io il giorno dopo ho detto sì, lo chiameremo, non vi dico come perché era il vecchio titolo che era Patatrac, il sesso dopo i figli, che poi in realtà è il titolo del libro che abbiamo anche pubblicato, ma poi non ci è mai veramente piaciuto e volevamo cambiarlo. Nel momento in cui siamo andati a fare la traduzione in inglese di questo titolo per andare a fare i festival che abbiamo fatto all'estero, in America soprattutto, questo titolo ha portato talmente fortuna al film che abbiamo detto, sai che c'è, teniamolo anche, almeno per una parte, anche per l'Italia. La cosa
sì,
importante,
perché effettivamente nei titoli di testa del film c'è una serie di festival e di premi che fa impressione.
Ne sono 5 o 6 dei
sì,
titoli di testa.
Guarda, è stata una cosa bellissima, non ce l'aspettavamo, anche perché poi una commedia è veramente difficile che riesca a trovare uno spazio in un festival e poi soprattutto in concorso. Invece è stato selezionato in 3 concorsi ufficiali, appunto 2 in California, uno a Los Angeles, un altro a San José che è il Cinequest Film Festival e l'altro che è Houston, dove peraltro abbiamo anche vinto un premio per la commedia, appunto. E quindi a quel punto abbiamo detto, senti, ci ha portato fortuna, è un titolo bello, magari non lo capiranno tutti, però tanto quello che conta è il sesso dopo i figli. Quindi...
Certo, c'è anche il titolo italiano sotto.
No, cioè... poi un po' di gente penserà che è un film americano che esce adesso.
Insomma, diciamo che noi così.
Nicoletta...
Eccomi.
Vi siete divertiti a girarlo? Immagino di sì, insomma, è un film con dei dialoghi molto spumeggianti, anche maliziosi, come giusto, visto l'argomento.
Assolutamente sì, guarda, poi come mi ha poi raccontato Silvia Cossu, la sceneggiatrice, gran parte dei dialoghi sono proprio stati creati da sondaggi anonimi che il regista e la moglie hanno raccolto per scrivere il loro libro, quindi sono cose vere e per quanto esilaranti, ed è stato veramente molto molto divertente interpretarli, soprattutto perché il mio partner Walter Leonardi è un comico strepitoso.
Senti Alessandro, anche Nicoletta al telefono, è arrivato un sms di un ascoltatore, Davide, che vi regalo, potete usarlo come lancio pubblicitario, dice: ah, il sesso dopo i figli, 1 ora e mezza di schermo bianco.
È esattamente la prima cosa che ci ha detto un amico quando ha saputo che
forse
avevamo
scritto
il libro, ha detto: avete scritto un libro sul sesso dopo i figli, bellissimo, un libro di pagine bianche. Ma se no c'è stato un altro sulla pagina
che
Facebook
mia.
Che ha scritto: ah, beh, che bello, finalmente una produzione italiana sul tema della fantascienza.
Eppure vabbè, ci sono tante famiglie con tanti figli, magari non italiani,
il che significa che dopo il primo figlio qualche volta
non la fare, dai.
A cominciare da Alessandro e Silvia.
Mi fai fare
altro.
Una domanda cattiva?
Cattiva, però, se non è cattiva, io me ne vado.
Perfida. Domanda cattiva. Cioè, a parte il protagonista e Nicoletta Romanoff che è al telefono, tutti gli altri attori che vengono intervistati per la preparazione, per la lavorazione di questo film che il protagonista vuole fare sul sesso, no, hai mai pensato invece di usare, invece che attori, delle coppie vere?
In un primo momento sì, volevamo fare una specie di documentario.
No, ma
si
sarebbe
poteva,
rimasto
si
comunque un film
fare.
Soggetto. Non è
sì,
che...
poi alla fine abbiamo detto no, anche, e qui smentisco un po' quello che ha detto Nicoletta, nel senso che è vera questa cosa dei questionari. Noi, quando abbiamo avuto l'idea, abbiamo detto proviamo a fare un'indagine. E abbiamo mandato 40 domande, 40 questionari a 40 amici e potevano rispondere in modo anonimo. Non è tornato indietro nemmeno uno. Robby ha detto effettivamente questa cosa rappresenta un problema, e a quel punto ci siamo messi noi a scrivere queste risposte. Ovviamente ci siamo divertiti.
E quindi l'avete fatto con degli attori, certo.
E poi l'abbiamo fatto con gli attori, sì.
Andiamo con una clip di Il sesso dopo i figli di Alessandro Colizzi.
Avete mai visto un paracadutista che dimentichi di indossare il paracadute prima di lanciarsi? Generalmente chi affronta uno sport estremo ha seguito un corso di addestramento. Gli hanno spiegato per filo e per segno la procedura da seguire. E quando è davanti al portellone aperto, scosso dai brividi, sa di poter contare su qualcosa di molto solido che se anche dovesse fare cilecca e rifiutare di aprirsi, troverebbe nel paracadute di riserva un degno sostituto. L'ipotesi che non si apra neppure il paracadute di riserva è talmente remota da rientrare nella sfera scientificamente non spiegabile della sfiga. La condizione in cui si trova chi ha deciso di fare un figlio è la più vicina a quest'ipotesi. L'impatto con il suolo può essere rovinoso, perché ciò con cui si dovrà fare i conti è un arcano esserino, una pietra miliare, un punto di cesura nella vostra esistenza da cui non potrete più prescindere. Che lo vogliate o meno, dal giorno in cui nasce vostro figlio, la vostra vita e soprattutto il rapporto che vi lega all'altro si trasformerà in qualcosa di ignoto e imprevedibile.
Questo è l'inizio del film. Alessandro, vuoi dire cos'è questo urlo alla fine?
Beh, loro sì, è una metafora, loro si, certo, schiantano sul titolo, diciamo.
Nicoletta, tra quanti anni lo farai vedere ai tuoi figli questo film?
Ma guarda, forse stasera, devo dire.
Addirittura?
Mio figlio maggiore ha 16 anni.
Beh no, 16 anni sì, vedere, va bene.
Sì, e sì, quindi sì. L'altro ne ha 14 e mezzo, io temo che potrebbero apparire stasera al cinema.
Aia. Ah no, guarda, non prendilo come un complimento, credevo che i tuoi figli fossero molto più piccoli.
No, ma comunque
ne ho
vorrei...
anche una di 5.
Ecco, quella magari...
Vorrei precisare che il film è per tutti, sì, visto, sì, censura era, non è vietato.
Ma era una battuta, infatti. Ma infatti il tono malizioso, diciamo così, è tutto nei dialoghi, assolutamente. Non
sì, però diciamo forse la particolarità di questo film sta nel fatto che noi parliamo di sesso, ma in modo assolutamente...
Senza mostrarlo.
Mostrarlo, ma in modo diretto, normale, non pensando che è come dire, un argomento tabù o pruriginoso.
Assolutamente.
E quindi parlando di sesso, come si parlerebbe di un qualsiasi altro argomento, questa cosa passa senza né come dire possibili cadute nella volgarità o
quindi
nella malizia e funziona benissimo.
Vabbè,
poi devo dire
il divertente viene proprio dal contrasto però di questo tono con l'imbarazzo di quelli che rispondono alle domande, perché poi
esatto, però adesso non vorrei nemmeno, cioè è vero, ci sono c'è queste interviste che fa questo regista che è appunto il marito di Nicoletta nel film, ma il film poi non è solo questo,
no, certo.
Cioè c'è tutta c'è uno sviluppo, ogni coppia ha un suo sviluppo interno, quindi non è un film di sole interviste,
no,
sembra
sennò sembra vero,
sennò sembra un documentario, in realtà è un film con dentro un altro film, però è un film.
In cui ci sono anche i figli, i bambini, che sono,
sì, ci sono
assolutamente
anche
molto,
ci sono anche
molto belli e molto simpatici. Comunque tra i nostri ascoltatori il dibattito ferve. Nadia dice, il sesso dopo i figli, di che stiamo parlando? Ciao ciao. Ma invece Lucia ribatte, dopo i figli è più piccante, è un sesso rubato come da adolescenti. Quindi c'è anche dell'ottimismo.
No,
nel
ma
mondo.
Allora,
no, perché c'è la stanza dei bambini, perché sì. Tu pensi invece a dormire tutti in una stessa stanza, con il terzo
come
letto,
succedeva una volta, quando
come succedeva una volta, eppure lì invece i figli erano tanti.
E quindi, quindi in qualche modo
insomma,
sì, però ecco, vorrei anche dire che il titolo è ironico, nel senso che è vero che l'arrivo di un figlio crea dei problemi. Però è anche vero che non è che nel momento in cui arriva un figlio... No, la cosa che ci sembrava più interessante è il fatto che in effetti quando arriva un figlio, il figlio rappresenta proprio uno spartiacque fra quello che era prima, cioè una coppia erano, certo, degli amanti, e nel momento in cui arriva questo figlio diventano genitori. E quindi questo passaggio è qualcosa che crea uno spiraglio nel quale noi ci siamo infilati e ci siamo divertiti a raccontare tutte le cose che possono accadere. Quindi ci sono varie coppie che rappresentano varie tipologie di reazioni.
Certo.
E vorrei sottolineare che abbiamo un gruppo di attori fantastico. Sono tutti attori bravissimi, abbiamo messo moltissimo tempo per riuscire a trovarli tutti e vorrei ricordarli, insomma, Nicoletta in primis, poi abbiamo Walter Leonardi, abbiamo Bob Messini, straordinario, Euridice Axen, straordinaria anche lei, Leonardo Sbragia, Jacopo Cullin dell'Arbitro, lo ricordate, è fantastico, e così tanti altri che veramente rappresentano perfettamente il loro personaggio, e sono molto contento di questa, è proprio una cosa che ci tenevo a dire.
Il dibattito continua e Davide risponde a Lucia: sesso rubato, infatti non lo trovo più. Sono spiritosi i nostri ascoltatori. Nicoletta, Colizzi te l'avrà detto, te l'avrà confessato, non aveva mai fatto una commedia prima. Dall'alto della tua esperienza, com'è come regista di commedia? Dai, facci una recensione del tuo regista.
È nel suo habitat naturale, direi. Recensione del mio regista, io l'ho detto in tutte le interviste, sembra che sono innamorata di Alessandro, in verità non è così, sono innamorata della coppia.
Dai, dillo, adesso lo possiamo dire.
Silvia e Alessandro, della coppia sono innamorata. Perché veramente è una coppia fantastica, perché ridono e scherzano, sono iper assetati e questo si legge, e l'armonia che si è creata sul set io raramente l'ho trovata, non c'è stato mai un malumore, non c'è stato mai una discussione, Alessandro è sempre di buon umore e questo si trasmette agli attori e crea un clima veramente perfetto per poter fare una commedia.
Grazie.
Bene,
Nicoletta, grazie.
Ti ringraziamo, grazie. Direi che Daniele ha concluso perfettamente il dibattito, visto il contesto in cui siamo, Hollywood Party. Dice: va bene tutto, ma la prima cosa che salta quando arriva un figlio è il cinema, solo alla radio. E questo ci rende, ci dà una motivazione in più per essere accanto a voi, cari ascoltatori, anche in questi frangenti. Grazie a Nicoletta Romanoff. Alessandro, se
grazie
vuole,
grazie,
rimane con noi. Noi ascoltiamo un'altra clip dal suo film, Il sesso dopo i figli, oggi nei cinema.
Saverio, questi sono per un neonato?
Eh sì, sono gli unici che ho trovato.
E io che me ne faccio?
Non lo so, forse è la volta buona che smetti di comprarglieli.
È a scuola che me li chiedono. Hai presente la scuola? La mattina io esco e la porto a scuola. Con lo zainetto, l'orsacchiotto e il pannolino. Sto cacchio di pannolino che quelle dementi delle maestre gli mettono sopra i pantaloni.
Allora, hai visto? Siamo d'accordo. È una roba da idioti. Ma perché ho sempre ragione? Dimmi, perché ho sempre ragione?
Mi prendi per il culo?
Chi? Io? Ma no, figurati.
Cioè, hai deciso che oggi mi devo incazzare? Va bene, io mi incazzo, vado a Milano e ti lascio nella merda e non vedo l'ora. Io mi faccio 3 giorni di cinema, ristorante e albergo coi colleghi. E te ti cucchi Joelle e le maestre da solo.
Fantastico.
Daphne, ascolta. Scusami, ma perché la devi mettere sempre così melodrammatica? Cioè, sono andato ai giardinetti
per... Una cosa ti ho chiesto, cioè una cazzo di cosa!
Mi sono dimenticato, va bene? Mi sono scordato una cosa, tu non ti scordi mai niente.
Una sola cosa che ti chiedo?
Prima di arrabbiarsi, per un attimo Daphne ha pensato di poter superare l'improvvisa irritazione. Ma poi, come ormai le accade da un po' di tempo, si è lasciata andare e ha aggredito il marito con un piglio degno di ben altra causa. In effetti, l'ironia della sorte aveva voluto che l'idea di questo film era stata proprio lei a suggerirgliela. A letto, nel modo più ridicolo, subito dopo la fine di una scopata. «Senti», gli aveva detto, «mi è venuta un'idea».
800 050 333 per indovinare il quiz, un film in cui c'è un'attrice con un nome italiano che non è italiana, un'attrice che ha sposato un italiano. Il film è anche il pessimo remake di un bellissimo vecchio film dallo stesso titolo.
The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not cut, though many tried, I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. I had to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind.
Sempre T-Bone Burnett, questa è invece la sigla della seconda stagione di True Detective. Il 29 giugno del 1915, oltre a scoppiare più o meno la Prima Guerra Mondiale, nasceva Mario Carotenuto.
Mario Carotenuto avrebbe 100 anni, se fosse ancora fra noi avrebbe 100 anni. Ci piaceva ricordarlo, è un attore che ha attraversato il cinema italiano in lungo e largo, passando quasi per tutti i generi, alternando grandi registi con registi forse un po' meno nobili, che ha fatto un teatro importantissimo e anche della televisione, che a quel tempo seguiva gli spettacoli teatrali, la prosa e così via. Per cui, ed era il fratello, come tutti sapete, di Memmo Carotenuto.
Leggevamo oggi che anche il padre era un attore.
Abbiamo
Nello
saputo,
sì,
non lo sapevo, anche il padre era un attore. Lui aveva un'infanzia anche abbastanza difficile, insomma, raccontano le biografie. E poi questo arrivo alla recitazione insieme al fratello. Che poi film insieme, tra l'altro, ne hanno fatti pochi. Poche volte capita che sono nello stesso cast. Però, insomma, se ne vogliamo ricordare qualcuno, fra i più belli, La spiaggia di Lattuada, ma sta anche in Febbre di cavallo di Steno, sta in Pane amore di Dino Risi.
E in Pane amore Andalusia,
in Pane amore Andalusia è obbligato, perché
il quarto episodio
del Pane amore, uno sciagurato quarto episodio, diciamoci la verità.
E forse già il terzo, non era...
Già il terzo, sì, vabbè, però c'era Risi, sì,
c'era
Risi,
Loren,
di Fariello,
De Sica,
per carità. E Tina Pica, Padovani, sì, sono grandi attori e via. E quindi, insomma, ci piaceva ricordarlo, perché poi, insomma, si festeggiano i centenari, come potrete immaginare, nel 1915 anche l'anno di Orson Welles, quello di Ingrid Bergman e
di
così
Monicelli.
Via. E di Monicelli, certo. E poi si rischia però poi di non ricordare queste che sono state un po' le colonne della recitazione italiana.
Ma tra l'altro è molto curioso pensare che lui in teatro ha fatto veramente delle cose di grandissimo livello.
Certo.
Per esempio era Picium nella leggendaria opera Tre Soldi.
Come no, col suo fisico,
Streller.
Bello, imponente, come no, certo.
Ha fatto Shylock nel Mercante di Venezia.
Ha fatto un Cappello pieno di pioggia, che arrivò sui palcoscenici italiani contemporaneamente al film che era andato a Venezia, dove lui faceva il ruolo del padre, con la Proclaimer e Albertazzi, mi sembra fosse la compagnia, l'Eliseo, quindi... Insomma,
e poi,
compagnie primarie, ecco. Di...
E poi tutti ricordate che era un volto fisso di quella che all'epoca alcuni chiamavano la commedia scollacciata, no?
Sì, lui sì.
I Pierini, le dottoresse, le liceali.
E poi lui aveva questi occhiali molto spessi.
Era un po' Grifagno.
Sì, e lanciava questi sguardi al lato B di queste attricette che gli passavano davanti. Molto simpatico.
Comunque, ecco, anche in quei film si capiva che lui era quello bravo.
Ecco,
giusto?
No, certo, certamente. Poi lui, a differenza del fratello, che era altrettanto bravo, perché Memmo Carotenuto era anche esso un grande attore.
Memmo il Cosimo dei soliti ignoti.
Sì, il Cosimo dei soliti ignoti, Nastro d'argento per quel film. E Memmo era, se vogliamo, più proletario d'aspetto. Quindi nelle commedie scollacciate forse ci stava meno bene. Non... Invece no, Mario Carotenuto ha l'aspetto di un commendatore, ha l'aspetto di un signore facoltoso in qualche maniera.
Vero, era perfetto.
Potrebbe avere la valigetta piena di soldi per passare la mazzetta a qualcuno e così via. Può fare anche il prete molto bene, infatti in Pane amore è il fratello di Vittorio De Sica, sacerdote, che cerca di far comportare bene, trattando Vittorio De Sica come fosse un ragazzino scavezzacollo e più vecchio di lui, cioè sai quelle cose strane.
Maurizio Ponzi se lo ricordava nella spiaggia di Alberto Lattuada.
Nella spiaggia ha un ruolo bellissimo,
magnifico
il film è magnifico, e lui è marito di Clelia Matania, fa un industrialotto veramente, veramente bello, ben fatto, interessante, è molto amato da Lattuada, che gli dedica molto spazio nel film.
E ascoltiamolo nella spiaggia.
Una clip.
Carissime signore belle, ma venite qua, è un secolo che vi aspettiamo, venite.
Oddio, quell'Albertocchi, ora non ce ne liberiamo più. Perché a quattro soldi crede di essere il padrone della spiaggia.
Mi hanno detto che durante la guerra ha pugnato un uomo per un camion di marmellata.
Possibile. Esagerano, è soltanto un imbroglione.
Buongiorno.
Buongiorno, signore. Come
va?
Bella giornata, eh? Avete preso il bagno?
Sì.
Sto facendo il chiromante. Mi dia la mano.
Sa leggere il futuro?
No, prego, il passato. Il futuro non può leggerlo nessuno.
Il passato lo so già.
È il futuro che vorrei sapere.
Per leggere il futuro bisognerebbe credere nel destino.
E lui non ci crede.
Ah no, nego decisamente che esista il destino. È tutta questione di volontà. Prenda per esempio il mio caso. Durante la guerra io mi trovavo...
Ma
lo so,
per carità, lascia perdere la guerra.
E va bene, a prescindere dalla guerra, in un momento X della mia vita mi sono domandato quali esigenze ha il mondo oggi. Che cosa mi chiede? Che cosa chiede a me Carlo Albertocchi? Ogni giorno il mondo chiede un prodotto nuovo. Basta intuirlo. Oggi spremuta di pomodoro, domani chiusura lampo. Un'altra volta il nylon e crolla la seta. Quando la guerra stava per finire...
Ma tu non lascia perdere la guerra.
Ho intuito che la civiltà mediterranea, che il cittadino mediterraneo, voleva il frigorifero in casa. E io gliel'ho dato. E ho messo su una fabbrica con 150 operai.
Anche operai?
Per carità, niente donne. La donna è fatta per la casa, per i sentimenti, e diciamolo pure, per l'amore.
Molto bello questo dialogo.
E questo era un dialogo sotto l'ombrellone, sulla spiaggia.
Che tra l'altro anticipa un dialogo molto simile di Gassman nel Sorpasso, che è di un bel po' di anni dopo.
Eh sì, perché questo è del 53, come no? Ma no, ma non dico i film si somigliano, per carità, però ci sono quei tipi di film italiani balneari sulle vacanze. Cioè, puoi mettere anche l'ombrellone di Dino Risi, oltre che il Sorpasso, l'episodio con Catherine Spack, diciamo, che hanno poi insomma molti fili che li collegano.
Ecco, Stefano ci segnala che ieri sera in piazza a Bologna Caro Tenuto era sullo schermo nello scopone scientifico, dove pure di Comencini, dove pure fa un ruolo. Noi vorremmo ascoltarlo anche in Colpo Gobbo all'italiana, un film di Lucio Fulci che somiglia molto ai Soliti Ignoti, è quasi una specie di remake sommerso. E c'è un duetto, lui Romanaccio con il milanesissimo Gino Bramieri, che ci fa piacere farvi ascoltare.
E poi diciamo qualcosa anche sul soggetto da cui deriva il film.
Ah, ma non ce l'hai i vestiti? Ah, ciao Nando, come va?
Non c'è male.
È venuto il Manciola, mi ha detto che mi volevi parlare, eccomi qua.
Bravo Panza, t'ha aspettato. Vieni, vieni, mettiti a sedere. No, quella, la poltrona, dai, più comodo. Eccoci qua. Che mi dici?
Cosa vuoi che ti dica?
Ah, non hai proprio niente da dirmi? Bravo il Panza.
E tu? Che mi dici?
Io? E poi ti dirò. Prima devi parlare tu.
Va bene. Parlare di che cosa?
Niente, devi parlare.
Vabbè, parliamo.
Vuoi una sigaretta?
No, grazie, lo sai che non fumo.
Ah, già. Allora, ci vogliamo provare?
Proviamo. Però dico, facciamo un po' la sveltina perché io c'ho anche da fare, vero?
Prima devi dire tutto.
Vabbè, ma tutto che cosa?
Non so. Del tuo lavoro, per esempio.
Oh, per carità, non parliamo del mio lavoro.
No, è proprio del tuo lavoro che dobbiamo parlare. Da retta a me, Panza. Canta.
Poco cinema nella carriera di Gino Bramieri, che invece era un grande cinema, attore di televisione, di varietà. Peccato, forse poteva...
Non so, ma sai, il cinema, diciamoci pure la verità, insomma, il cinema italiano per tanti anni è stato un cinema che parlava il dialetto romanesco, quello bisogna pure...
E infatti qui in un contesto romanesco Bramieri fa il milanese
fa l'eccezione.
Del tutto fuori luogo, tutto spaesato.
Cioè l'unica che si è riuscita a creare un suo spazio e una sua importanza è Franca Valeri.
Franca Valeri
riusciva... a combattere contro Mario, Memmo, la Rally,
se li mangiava tutti,
capito?
Pure perché Sordi, che è l'unica che ci è riuscita, secondo me.
Credo di sì, stavo per dire una parola che non si dice, di Sordi, è diventata un'arma spuntata.
E tra l'altro il soggetto di Colpo Gobbo all'italiana era proprio di Mario Caro Tenuto, che in quel caso era qualcosa di più di un attore, un soggetto che si intitolava La Nottola.
Teneva molto, no?
Sì.
La Nottola, cioè il guardiano notturno.
Sì, sì. E infatti per Andrea Checchi fa proprio quel personaggio lì nel film.
Ah, ma lui, scusa, a proposito dei guardiani notturni, adesso mi viene in mente un altro film che credo che sia che si chiama Guarda ladro e cameriera.
Sì,
Desteno,
sì.
Dove c'è lui Che dove fa... è importante una guardia notturna, che è Fausto Cigliano nel film, Gabriella Pallotta e la cameriera, e si svolge tutta la notte dell'ultimo dell'anno.
Credo tutto che si tiene.
Siamo da quelle parti come cosa.
Bene. Allora, dedichiamo gli ultimi minuti di trasmissione a una manifestazione iniziata il 19 giugno, l'Isola del Cinema, si svolge a Roma, quindi potete facilmente immaginare dove si trova. A Roma un'isola c'è.
La pedonale.
Bellissima, l'Isola Tiberina.
Ah, pensavo isole pedonali, ce ne sono tante.
No, isole pedonali ce ne sono tante.
No, pardon, scusa.
E abbiamo al telefono il direttore Deus Ex Machina, Giorgio Ginori. Buonasera, Giorgio.
Non ridevo per le isole pedonali,
sì, infatti. Però invadere tutte le isole pedonali potrebbe essere un'idea.
Ma la cosa che mi viene in mente è che noi abbiamo da una parte, come dire, un grande piacere di essere un'isola, perché poi è un'isola magica, bellissima, patrimonio dell'umanità, quest'anno l'UNESCO ci ha pure dato il suo patrocinio. Dall'altra, la nostra sindrome era un po' di essere isolati dalla città di Roma, e quindi ci siamo inventati delle cose, ad esempio il concorso Mamma Roma e i suoi quartieri, per andare in tutti i quartieri di Roma verso il raccordo e anche oltre, proprio perché volevamo, come dire, tenerci quest'isola fantastica come base, ma poi contattare la città e poi verso l'Italia, verso l'Europa, tant'è che quest'isola si chiama l'Île Lumière perché va verso i 120 anni dei fratelli Lumière, va verso la Francia e un po' racconta anche i nostri 20 anni, perché sono 20 anni che abbiamo inventato l'isola.
Cosa si può vedere stasera, per esempio? Vedo qui sul sito i nostri ragazzi, Divano De Matteo, il sito è aggiornato?
Sì. Ivano De Matteo, a cui l'anno scorso abbiamo dedicato una rassegna di tutti i suoi film, sia come attore che come regista, questa sera è lì con questo ultimo suo film, molto particolare, molto bello, molto forte, e poi si continua con tantissimi giovani leoni del cinema italiano, perché se posso dire due cose, l'Isola del Cinema 20 anni fa era l'anno del centenario, è nata con queste tre linee guida, no? Dalla parte del cinema italiano appassionatamente, io mi ricordo i primi corti di Matteo Garrone, i primi film di Sorrentino e poi tantissimi giovani che hanno debuttato lì da noi, e insomma nel corso degli anni. E poi l'altra linea guida è accogliere il mondo, dialogare con il mondo. Penso che in 20 anni avremo accolto un centinaio di paesi, i primi film, siamo stati un po', credo, pionieri del cinema australiano 20 anni fa, del cinema israeliano, e tutti questi paesi sono diventati i nostri compagni di viaggio. Anche quest'anno c'è un bellissimo film australiano, un altro israeliano, e quindi questo è il secondo momento importante. E poi vabbè, poi l'isola come salotto un po'.
Beh, una sì, volta che è un posto magico. Giorgio, purtroppo ti devo interrompere perché la sigla ci sta tagliando le mani proprio. Però per saperne di più, www.isoladelcinema.com, con il programma e tutte le informazioni necessarie. Grazie mille a Giorgio Ginori per essere stato con noi. Il film del quiz che non avete indovinato era Alfie, recente remake con Jude Law di un bellissimo vecchio film con Michael Caine. La trasmissione di oggi è stata fatta da Francesca Levi, Maddalena Nisci, Riccardo Morese, Alessandro Boschi, Maria Rita Franceschini alla console, da Pesaro Typhoon Pirselimoglu e Donatella Baggio, qui in studio Alessandro Colizzi, al telefono Nicoletta Romanoff e Giorgio Ginori. Torniamo domani, io e Maurizio
Ponzi. Come no, domani con sera, sì, domani pomeriggio tardi saremo qui.
E per il Tre Soldi, tra poco Il Diavolo di Famiglia, sempre sul mondo, le regole, il linguaggio e i riti dei club di motociclisti in Italia.